a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto facciamo un piccolo appunto per la prima trasmissione che è stata fatta. Signori miei, io capisco bene che vi abbiano venduto la Bibbia in un certo modo, ma il fatto che uno spacciatore di eroina vi venda una dose di eroina o vi racconta quanto è buona l'eroina non significa necessariamente che voi dovete accettare com'è l'eroina. Io so perfettamente come stanno le condizioni e so perfettamente quanto profondamente le cose vi sono state imposte, vi sono state iniettate, però io non ho responsabilità di questo. Questo è scritto nero su bianco: ammazzare bambini, distruggere bambini, macellare bambini. Noi come pagani politeisti non possiamo nemmeno giocare su un'interpretazione del genere. I passi biblici sono questi. Molti aspetti della Bibbia si possono interpretare anche in modi diversi, ne prendo perfettamente atto, ma quando si tratta di razzismo, considerare popoli diversi popoli da annientare o da macellare, quando si tratta di massacrare persone indifese, quando si tratta di distruggere la dignità degli uomini, noi come pagani politeisti, al di là, torno a ripetere, delle interpretazioni che si possono sempre dare ai vari aspetti, perché è tutto interpretabile, noi non possiamo nel modo più assoluto e categorico essere sufficienti o accettare minimamente una simile condizione. Quando si legge nella Bibbia di spaccare le teste dei bambini contro i muri, il Dio dei cristiani ordina di spaccare le teste dei bambini contro i muri, qualunque siano quei bambini, a qualunque popolazione appartengano, per noi fa schifo, e ve lo diciamo, cioè, la Bibbia effettivamente è un libro che fa schifo, degno veramente della peggior Gestapo nazista, ma non della peggior Gestapo nazista come possono pensare i nazisti, ma della peggior Gestapo nazista come i comunisti pensavano che fosse la Gestapo nazista, cioè in pratica è il peggior orrore che si possa immaginare. E noi non possiamo venire meno a queste cose. Noi non possiamo accettare il razzismo, accettare lo stupro delle persone, accettare l'annientamento delle persone come se le persone fossero delle cose, assolutamente. Per cui posso capire delle persone che interpretano alcuni passi in un modo, alcuni passi in un altro modo. Se qualcuno ricorda un po', fra io e Franco per esempio, c'era una diversa interpretazione sul discorso delle parabole sui talenti. Franco dava un'interpretazione, io ne davo un'altra, ce ne sono anche una terza e una quarta che si possono considerare, ma quello fa parte dell'interpretazione delle persone, cioè dei valori che le persone antepongono alle azioni che fanno, e tutti noi abbiamo dei valori. Questo sono perfettamente d'accordo, come sono perfettamente d'accordo con quelle persone che preferiscono definire il proprio Dio biblico, definire la propria visione del Dio creatore in maniera diversa da come la Bibbia lo descrive. Sono perfettamente d'accordo su questo, cioè comprendo questo tipo di atteggiamenti. Ma quando parliamo della Bibbia, cioè quando parliamo del cristianesimo, quando parliamo dell'ebraismo, noi non possiamo prescindere da ciò che è scritto nero su bianco e non possiamo prescindere da ciò che la storia ci ha rappresentato. Dopodiché capisco benissimo la vecchietta che è il rosario e che sta aspettando di morire pregando il suo Dio che l'aiuti. Non sarò certo io andare a strappargli il rosario dalle mani, però sia chiaro che nessuno ha il diritto di truffare altre persone vendendo dosi di eroina e spacciando quelle dosi di eroina come innocue. Cioè, non potrò mai accettare una cosa del genere, tanto per essere chiari. Niente, questa presentazione andava fatta in merito alla prima trasmissione, perché effettivamente celebrare la Pasqua significa celebrare il diritto del Dio padrone di macellare tutti i bambini, perché questa è la celebrazione della Pasqua, che dopodiché i cristiani hanno sovrapposto al macellare tutti i bambini il Dio padrone che macella suo figlio e che sacrifica suo figlio per la redenzione dell'umanità. Beh, questa è una bubola che fa ridere i polli ed è veramente un'ignominia, ma veramente una grossa ignominia, che dopo tutto questo venga anche sovrapposto a quello che furono le feste pagane della rinascita e dell'uscita dall'oscuro alla luce, come le rinascite di Dioniso, come le rinascite di Attis, come il ritorno di Persefone, eccetera, beh, questo è un insulto pure semplice, diciamocelo chiaro questo. Per cui ricordatevi sempre, esistono dei principi etici, morali, civili e sociali, del quale un pagano non può prescindere. E quando si dice di ammazzare chi non si può difendere, quando si comincia a dire razzismo, quando si comincia a dire superuomo, nel senso nazista del termine, cioè io sono il popolo eletto, noi non ci stiamo mai. È chiaro questo. Dopodiché esistono i pagani che hanno un'idea diversa dei popoli, esistono i pagani che hanno un'idea diversa degli dèi, esistono i pagani che hanno delle idee diverse nella relazione fra gli uomini, si può sempre discutere, ci si può sempre scannare, ma ricordate che in linea di principio noi non accetteremo mai questo tipo di cose. Bon, detto questo, passiamo a un'altra cosetta che è stata detta oggi. Allora, Ivano ha telefonato e niente, ci ha parlato di un libro nuovo che è uscito, Neopaganesimo, editore Castelvecchi Editore, scritto da Francesco Dimitri, Perché gli dèi sono tornati, come sottotitolo. Ora Ivano mi ha elencato una serie di siti internet che su questo libro sono scritti, e la cosa più... Cioè, mentre Ivano mi elencava questi siti, qualcosa mi veniva anche da ridere, perché almeno 5 di questi siti si chiamano, li chiamiamo, li definiamo, come siti civetta. In pratica sono siti internet fatti apposta dai cristiani con delle finalità ben precise, cioè quello di impedire che nasca il paganesimo, scrivendo delle assurdità, delle scemenze che non finiscono più. Astrologia, pietre, new age particolare, cioè, tante cazzate, tanto per essere chiari e tagliare corto il discorso. Ora, il bello di internet è una cosa. Il bello di internet è che internet ha delle regole morali abbastanza precise. Internet può funzionare perché tutte le persone postano quello che vogliono, tutte le persone hanno la facoltà di far apparire nomi, cognomi o situazioni diverse da quelle che sono, ha la possibilità di imbrogliare tutte le persone che arrivano e nello stesso tempo ha la possibilità di presentare tutto ciò che presenta. 5-6 anni fa su internet arrivò un motore di ricerca molto particolare, un motore di ricerca che si chiama tuttora Google, e arrivarono anche dei servizi, fra i quali quello che io per altre cose uso moltissimo è Yahoo. Sia Google che Yahoo, ma sarebbe un po' la regola di tutti i servizi questi, lasciate perdere le mie predilezioni, ma è una regola generale di internet, hanno la capacità di essere, la tendenza ad essere oggettivi. Cosa significa essere oggettivi? Significa che il motore di ricerca cerca di linkare, cioè di mettere in evidenza qualsiasi cosa ci sia in base ai dati e ai parametri prefissati. Per esempio, se io scrivo di paganesimo e scrivo una pagina sul paganesimo, su, non so, tipo la creazione pagana, tanto per dire una cazzata qualsiasi, un motore oggettivo che dice io metto in prima fila quei siti che hanno più volte riprodotto la pagina paganesimo, qualora qualcuno cerca la pagina paganesimo, significa che ti dà una ricerca, il risultato di una ricerca ti mette in prima pagina tutte quelle pagine che hanno quel nome, quella parola che tu hai cercato. Un sito non oggettivo è un sito, cioè un motore di ricerca non oggettivo è un motore di ricerca che ti cerca soltanto quello che lui vuole. Praticamente se tu cerchi paganesimo ti tira fuori per esempio tutte le pagine cattoliche. Il fatto di avere un motore di ricerca oggettivo e l'oggettività in se stessa è il requisito fondamentale per cui si può funzionare in internet. Tutti i motori di ricerca che hanno tentato di non essere oggettivi ma essere selettivi rispetto a chi scriveva delle cose sono stati tutti bruciati, cioè sono tutti falliti. L'unico motore di ricerca che non è fallito, o almeno il più grosso fra quelli che non falliti, è Google, perché Google ha dei parametri di analisi delle pagine e lui ti cerca tutte le cose che tu vuoi cercare. Cioè, tu sei l'utente che cerca delle cose, Google è il mezzo che ti fa trovare tutte le cose che tu cerchi. Sta a te, vabbè, cercarle in maniera corretta, però Google ti dà dei parametri oggettivi e ti trova tutto quello che tu vuoi cercare. Lo stesso sistema oggettivo è stato fatto da Yahoo. Yahoo pub, ti permette di avere spazi e di pubblicare tutto ciò che tu vuoi pubblicare. Nessuno censurerà mai ciò che tu vuoi pubblicare. Lo stesso varrebbe per Libero, per Arianna, lo stesso varrebbe per Virgilio, Xum che viene pubblicato, eccetera. Ebbene, cosa significa questo? Cioè, che risultato ha questo? Questo è il risultato che, anche se l'amico Ivano mi ha letto una serie di siti, di quali non ci siamo, chi va su internet e cerca paganesimo, paganesimo politeista, stregoneria e cose simili, l'unica cosa che trova, le cose che trova, sono i siti di Claudio Simeoni, i siti dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Perché? Perché a livello nazionale la Federazione Pagana e i membri della Federazione Pagana sono i costruttori del paganesimo politeista. Esistono vari siti. Esistono siti civetta fatti dai cristiani per sviare le persone, esistono finti siti pagani, esistono siti vicca che fanno ridere, esistono siti vicca anche un po' più seri, però alla fin fine, quando tirate tutte le somme, chi sta costruendo il paganesimo politeista a livello nazionale e a livello mondiale sono i membri della Federazione Pagana. E torno a ripetere, qualunque domanda facciate in Google oppure nei vari motori di ricerca, fra le prime pagine trovate pagine della Federazione Pagana. Io torno a ripetere, l'ho già ripetuto la prima trasmissione, nei primi due mesi, secondo i parametri che ho assunto per il controllo, ho fatto circa 20.000 pagine aperte. Questo mese, al di là di qualche trucchetto che qualcuno mi ha fatto sulle pagine, qualche giochino, farò un altro circa 10.000 pagine aperte, pagina più, pagina meno. Per cui in tre mesi faccio 30.000 pagine aperte, che è una cifra enorme. 10.000 pagine al mese credo che non le faccia nessuno in giro per internet. Ed è il metodo ed è il modo con cui la Federazione Pagana sta uno dei modi con cui la Federazione Pagana sta costruendo il paganesimo. Ora, in quello che ha letto, adesso io mi comprerò sto libro, Neopaganesimo, Castelvecchi Edizioni, Francesco Dimitri, scrittore, perché gli dèi sono tornati, però da quello che ha detto, c'è elencato Ivano, non ci sarebbero i nostri siti. Ed è divertentissimo questo, cioè effettivamente è forse la più bella sfida che noi abbiamo fra quello che facciamo. Boh, detto questo, torniamo un attimino a domani sera, 25 marzo 2005, la cena del Musso, teniamo a Marostica. Il luogo di appuntamento è via Montello 66, l'ex sede di Radio Gamma 5, c'è un piccolo parcheggetto, là si può fermare un attimo, alle ore 20, e aspettiamo le persone, naturalmente se qualcuno è in ritardo non fa altro che telefonare o avvertire, e vi do il numero di telefono di Francesco con cui vi potete mettere in contatto, che è il 3497 55 4994, ripeto 3497 55 494. Se qualcuno ha dei problemi, non può arrivare, oppure ha qualcosa che non va, insomma non fa altro che chiamare e o lo aspettiamo oppure gli diamo l'indirizzo dove trovarci. Bene, allora cominciamo un attimino la trasmissione di stasera, per quello che possiamo fare. Psicologia. Nel suo ultimo libro, Descartes Baby, Paul Bloom spiega che la divisione fra corpo e anima nasce già da bambini e ci aiuta a interpretare la realtà. Questa divisione corpo e anima è una divisione che noi dobbiamo tenere presente. In realtà fa parte di una visione monoteista. In effetti questo personaggio qua che scrive questo libro di psicologia è un monoteista. Quello che però ci interessa mettere in luce da questo personaggio è il fatto che questo personaggio scopre che a un certo punto, fin dalla primissima età del bambino, il bambino inizia un dialogo con se stesso. Un dialogo con se stesso in cui sembra che una parte dialogante sia una parte razionale, cioè sia il corpo, e un'altra parte dialogante sia la psiche o l'anima. Cominciare questo dialogo con se stesso dà al bambino la fondazione del mondo. In realtà dà al bambino la fondazione della ragione, dà il suo modo con cui guardare il mondo. Ebbene, questa costruzione psichica che avviene fin da bambini non è altro che la fondazione della ragione, non è altro che l'inizio del dialogo interno con cui gli uomini vanno a fondare la ragione. Nei dibattiti precedenti di stregoneria, e questo sarebbe il terzo dibattito, in realtà ne abbiamo fatto un quarto, ne abbiamo fatto uno a priori, abbiamo detto: le determinazioni definiscono l'uomo davanti al mondo, la volontà definisce il mondo davanti all'uomo. E il terzo dibattito, che fu il primo, che fu il cappello di tutti, furono come l'uomo vive, come l'uomo affronta la vita, ed è il vivere per sfida. Bene, nel dibattito invece che andiamo a affrontare adesso, che è la sospensione del dialogo interno, ci poniamo un altro problema. Cioè, se noi stabiliamo com'è l'uomo davanti al mondo, cioè la struttura dell'uomo, l'uomo per ciò che è davanti al mondo, e stabiliamo che il mondo è in un certo modo, cioè è azione, il mondo è trasformazione, il mondo è divenire, il mondo è scelta, il mondo è fenomeno che agisce su di noi, il mondo è le nostre risposte ai fenomeni, noi cos'è che dobbiamo porci come quesito? Come faccio io, come persona, a sviluppare le mie determinazioni, e come faccio io, come persona, a percepire e a considerare il mondo in maniera diversa da come lo considera la mia ragione? Questo è il problema che io devo affrontare in questo momento. Per cui, una volta che ho definito l'uomo, una volta che ho definito il mondo, una volta che ho definito che l'uomo vive all'interno della ragione, devo capire come riuscire a compenetrare il mondo che mi sta attorno. Cioè, quali sono gli ostacoli che mi impediscono a me come soggetto di penetrare l'universo e l'infinito del mondo che mi sta attorno? Prendo atto che io sono un individuo che nasce e cresce all'interno della ragione. Prendo atto che sono un individuo che viene costretto dal condizionamento educazionale cattolico a rinunciare a tutti gli strumenti che gli servono per affrontare la vita. Prendo atto che io sono un individuo del sistema sociale italiano, nel 2005, nato a Venezia, o nato nel Veneto, o nato in Italia. E da questa situazione culturale, da questa situazione soggettiva, io cos'è che vado a ricavare? Cioè vado a ricercare? Vado a ricercare quegli strumenti che mi consentono di sviluppare me stesso come soggetto e di penetrare il mondo della volontà, il mondo della volontà che mi circonda. Questo è quello che segue nei dibattiti. Perché i dibattiti che seguono non fanno altro che riportarmi all'interno della natura, cioè a riportarmi me stesso quale soggetto che agisce nella natura venendo fuori da cosa? Venendo fuori esattamente dal mondo in cui vivo e dalla costrizione che subisco nel mondo in cui vivo. Cosa seguirà dunque come dibattiti adesso? Dovrebbe essere la sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo e chiamare le cose col loro vero nome. Provate un attimino a farvi un quadro generale di quello che vi sto dicendo. Sospensione del dialogo interno. Il dialogo interno è ciò che costruisce e fissa la ragione, ma è anche ciò che costruisce e fissa le nostre patologie, è ciò che costruisce e fissa le nostre ansie, le nostre paure. Perché? Perché abbiamo l'ansia e la paura di affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Che poi questa ansia, questa paura si riferisca ad oggetti ben precisi che vengono costruiti dentro di noi è un discorso. Però l'ansia e la paura è sempre derivata dal fatto dell'incapacità del soggetto di affrontare il mondo che lo circonda. E allora sospensione del dialogo interno, la meditazione per mettere ordine alla nostra ragione, la contemplazione per riconoscere la realtà del mondo che ci circonda, le correnti vegetative per riconoscere le correnti, l'energia, la forza che abbiamo dentro di noi, la forza di autoguarigione, la forza di costruzione, la forza di modificazione, palpare il mondo per sapere che noi siamo esseri umani che lavorano con le mani, che abbiamo una pelle che ascolta il mondo, che si relaziona col mondo, ascoltare il mondo attorno a noi, imparare a sapere che il mondo attorno a noi parla, ci comunica, ci dice delle cose e noi dobbiamo riuscire a capirle quelle cose. Ebbene, tutto questo dunque, dal numero 3 al numero 9, sono 6 dibattiti che riguardano il ritorno dell'uomo nella natura, riguardano il ritorno dell'uomo in quell'ambito da cui l'uomo è divenuto per milioni e milioni di anni. Io sono un uomo che vivo nel mondo della ragione, ma io sono un uomo che deve continuare l'evoluzione, io sono un uomo che deve continuare le trasformazioni nell'infinito, io sono un uomo che devo continuare a divenire. Ecco, questi dibattiti hanno questo scopo, risolvere la questione. Io uomo affronto il mondo, io uomo mi trasformo nel mondo, io uomo sviluppo le mie capacità nel affrontare il mondo. Naturalmente quello che io dico non sono cose miracolistiche. Per quello che io dico, voi non farete mai pozioni magiche. Voi non riuscirete mai con uno schiocco di dita a sollevare pesi, a fare telepatia o a, non so, sapere la combinazione della cassaforte o a vincere il Superenalotto. Però potete capire il mondo che ci sta attorno. Il problema è un altro. Io parlo di cose abbastanza ovvie, abbastanza banali, ma se quelle cose ovvie e banali voi le calate all'interno delle vostre emozioni, sono delle vere e proprie rivoluzioni psichiche. Però io non ve le posso calare nelle vostre emozioni, lo dovete fare voi se sentirete il problema o la necessità di calarle nelle vostre emozioni. Per cui io posso solo parlare di stregoneria, raccontarvi le storie della stregoneria, ma sarete voi a fare le operazioni di stregoneria se le calate dentro di voi, Ricordatevelo questo. Sospensione di algo interno, primo elemento del bastone dello stregone. L'individuo inizia la sua titanomachia per costringere la ragione sotto il suo controllo. Il mondo della ragione si regge sulle parole. Da quando si nasce, emergendo dalla volontà, si inizia a ritagliare uno spazio attraverso la descrizione della forma prima e poi con le parole ed i numeri. La madre, il padre, il mondo sociale in generale chiedono al nuovo nato di ripetere quei suoni indicando gli oggetti. Con gli anni, quella descrizione finisce per appropriarsi dell'individuo. Da strumento attraverso il quale affrontare il mondo, diventa una prigione nella quale circoscrivere l'espressione dell'emotività dei sentimenti e delle intuizioni dell'individuo. Nel passaggio dalla volontà della nascita alla fissazione della ragione, ricordo che la ragione non tollera di essere modificata, è riassunto il senso della trasformazione del bambino in essere umano adulto. Questa fissità viene continuamente alimentata dall'individuo mediante le parole. L'essere umano è l'unico essere della natura che parla anche quando pensa. L'individuo adulto è il bambino appena nato. Mentre il bambino è nella pancia della madre, questa comunica con lui attraverso le proprie emozioni. Il bambino comunica con la madre attraverso le proprie emozioni, al punto tale che la struttura emozionale della madre viene variata proprio dall'attività della struttura emozionale del bambino che tenta di esprimersi. La comunicazione madre-bambino è immediata, anche per quanto riguarda il mondo esterno che giunge al bambino descritto dalle emozioni della madre che vive le relazioni col mondo. Quando il bambino nasce, la comunicazione emozionale inizia una trasformazione. La madre comunica sempre al bambino attraverso le proprie emozioni, ma queste sono mediate dalle parole. Il bambino percepisce i fenomeni attraverso la comunicazione emozionale della madre. Ma la madre non è in grado di trasmettere informazioni tramite le sue emozioni o comunque non ne ha il controllo, ma deve trasmettere informazioni mediante le parole che il bambino comprende percependo le emozioni della madre che stanno dietro le parole. In pratica, quando voi vi rivolgete al bambino e parlate al bambino, il bambino ascolta le parole, ma il suono delle parole è un suono che deve ancora penetrare, cioè deve ancora essere svelato per lui. Ciò che il bambino coglie sono i sentimenti e le emozioni che stanno dietro alle parole che si dicono, che stanno dietro agli sguardi che si fanno, che stanno dietro alla forma apparente. Cioè è il modo di conoscere dell'uomo, è il modo immediato di conoscere dell'uomo, però in questo caso non abbiamo un conoscere immediato che viene tradotto in azione, ma abbiamo un conoscere immediato del bambino che viene semplicemente accettato perché il bambino non ha la capacità di discriminare all'interno di quel conoscere. Per cui il bambino riconosce le emozioni che gli arrivano, perché le emozioni è il linguaggio universale. Per cui capisce benissimo le intenzioni che ci sono dietro alle parole. Ci capisce benissimo se le intenzioni sono positive o negative nei suoi confronti. Ciò che non capisce è il senso delle parole che gli viene svelato mano a mano che lui cresce. Però percepisce esattamente qual è lo stato d'animo e quali sono le intenzioni di chi gli sta parlando o per chi gli sta parlando. Le parole non vengono comprese dal bambino appena nato, ma viene compreso il flusso emozionale della madre, che viene però espresso da questa mediante le parole. La madre non sa rivolgersi al bambino semplicemente con le emozioni o semplicemente col silenzio. Ha bisogno delle parole per manifestare delle emozioni nei confronti del bambino. Ma quanto sei bello! Cioè, è necessario, praticamente la madre ha bisogno delle parole per manifestare le sue emozioni. Ma il bambino delle parole non gliene frega niente, accetta solo le emozioni che stanno dietro alle parole. L'incomprensione è data dal fatto che la madre esprime dei concetti con le parole, ma il bambino afferra le emozioni che le parole esprimono, magari in una direzione completamente diversa da quello che le parole della madre indicano. Per osservare questo è sufficiente osservare il comportamento dei bambini al di sotto dell'anno di vita, come evitano delle persone adulte che magari consideriamo simpatiche e che invece si gettano al collo di altre persone che magari non consideriamo antipatiche. È un metodo di giudizio emozionale. Il bambino percepisce le emozioni e la comunicazione emozionale dalla quale emette il suo giudizio. Questo vale anche nei confronti degli esseri animali, cani, gatti, che ci stanno vicino. I cani e i gatti comunicano, ma usano i suoni, a parte in occasioni particolari, ma esclusivamente per comunicare con l'uomo. Comprendono che l'uomo, crescendo, è diventato cieco e sordo alle emozioni e non comprende i messaggi che loro mandano. Al contrario, cani e gatti capiscono sia il senso delle parole che le emozioni degli esseri umani che stanno dietro alle loro parole e per di più percepiscono le emozioni attraverso altri sensi come l'olfatto. Tanto più noi descriviamo il mondo mediante parole, tanto più ci allontaniamo dalla percezione emozionale del mondo. Le parole, che fondano la ragione, si fissano dentro di noi e tendiamo ad esprimere concetti solo con le parole. Solo quando riusciamo ad interpretare dall'altro le parole per quello che l'altro vuole dire, riusciamo ad esprimere parole in sintonia con quello che vogliamo dire, ma non sempre le parole alle nostre orecchie suonano esattamente come vorrebbe che suonassero chi le sta usando. Il contesto culturale tende ad omogeneizzare il linguaggio e l'intendimento, ma non sempre nel linguaggio si riesce ad esprimere il valore emozionale che il nostro intendimento vorrebbe. Spesso riusciamo a comprendere più profondamente una persona che non parla la nostra lingua o che la parla in maniera stentata. Se siamo attenti, scattano in noi dei meccanismi per cui cerchiamo di capire cosa intende con quella parola, lo stato d'animo con cui la dice, l'espressione che usa nel dirla, e attraverso un insieme di segni cerchiamo di comprendere cosa vuole dire. In quel momento noi blocchiamo il dialogo interno e ascoltiamo l'altro. In quel blocco del dialogo interno può emergere l'intuizione della comprensione attraverso l'individuazione di segnali emozionali che noi normalmente nel dialogo ignoriamo in quanto riteniamo che le parole dicano tutto. Dal punto di vista della stregoneria, la ragione è il momento finale e conclusivo della crescita dell'individuo. Quanto ci si illude di raggiungere, altro non è che rielaborazione o ricalcolo di quanto è presente nella ragione. Esistono ragioni ricche ed esistono ragioni povere. Questo dipende dalle condizioni incontrate dall'individuo nella sua relazione col mondo, dagli stimoli ricevuti, dalle necessità che lo hanno condotto. La ragione si fissa su un individuo chiedendogli di spiegare e rinnovare attraverso le parole la sua descrizione. Pertanto, di riconoscere il suo dominio sull'azione dell'individuo e a rinnovare la forza dei limiti che la ragione ha imposto all'individuo. L'individuo, per continuare a crescere, deve rimuovere il controllo che la ragione esercita su di lui. Questo processo di rimozione del controllo della ragione viene manifestato in due momenti distinti. Il primo consiste nel rimuovere e forzare i limiti imposti dalla ragione all'individuo. Forzare i limiti significa rimuovere i guardiani che la ragione ha posto ai suoi confini. Questi guardiani producono paura e ansia nell'individuo. Davanti a questi guardiani, l'individuo tende a tornare indietro, a chiudersi su se stesso, appunto a confinare la propria struttura emozionale entro i limiti imposti dalla sua ragione. Per esempio, facciamo un esempio abbastanza strano, no? Abbastanza semplice. Quando io per radio parlo dei cristiani come il macellaio di Sodoma e Gomorra o del Gesù di Nazareth come il pazzo di Nazareth, molti radioascoltatori si sentono colpiti da queste affermazioni, da questo modo di esprimere, e tendono a ritirarsi. Dico, sì, vabbè, questo qua magari dice anche delle cose interessanti, però a un certo punto comincia a dire il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, e io basta, cioè, mi ritiro, non mi interessa più quello che dice. Ecco, questo significa toccare i fantasmi che stanno a guardia della ragione. Quando io uso il termine il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth, mi riferisco a delle cose precise, cose che chiunque può leggersi e chiunque se le può verificare. Però queste cose che per me sono semplici, in realtà sono innestate nella struttura emozionale delle persone. E quando io uso questo tipo di vocabolario, questo tipo di vocaboli, in realtà metto risveglio nelle persone i guardiani del terrore che queste persone hanno nei confronti del mondo che le circonda. Dice, tu puoi andare dove vuoi, puoi costruire qualsiasi cosa scientifica, etica, morale che vuoi, però tu non devi prendere da questo albero, cioè questo albero ti è proibito. Ebbene, per queste persone l'albero proibito è definire il loro Dio, definire il loro profeta, non come loro immaginano che gli sia, ma per la realtà che manifesta. E queste persone non hanno neanche la capacità, la forza di leggersi nero su bianco perché il sottoscritto usa termini come il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Sicuramente se io andassi da queste persone così da un giorno all'altro a dirgli ma te sembra giusto che uno possa macellare le persone perché le persone non fanno quello che vogliono lui, subito sicuramente queste persone direbbero no, non è giusto che avvenga questo. Sicuramente queste persone sarebbero prese da un moto di rabbia se qualcuno facesse questo, però il fatto stesso che gli venga indicato che questo fare appartiene a una certa definizione, cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra, in queste persone si ergono immediatamente all'interno della loro psiche, all'interno della loro struttura emozionale, quelli che sono i guardiani dei confini, e i guardiani dei confini gli impediscono di andare oltre. E questo moto di spirito che loro hanno, dire, no, fa, non puoi definire il Dio in quel modo, pur sapendo che il Dio che loro adorano è quello, è un guardiano che impedisce loro di andare oltre. E di questi guardiani noi ne abbiamo più di qualcuno dentro, e se non li distruggiamo, se non li affrontiamo a morte, difficilmente riusciamo ad espandere noi stessi. E così la ragione domina la capacità di espansione dell'individuo, garantendosene il dominio. A rimuovere questi guardiani o strutturarli in modo da non danneggiare la tensione di espansione dell'individuo è il primo passo che un soggetto compie per uscire dalla dittatura della ragione. Una volta rimossi i guardiani, inizia una lotta continua in cui l'individuo soddisfa la propria tensione di espansione, penetrando lo sconosciuto che circonda la sua ragione e la ragione che deve rielaborare in continuazione la propria descrizione per fagocitare il nuovo e adattarlo a una nuova descrizione. In pratica cosa succede? Succede che se voi affrontate questi guardiani che vi impediscono di andare oltre e leggere, capire il significato delle cose e inserire il significato delle cose all'interno di un insieme, quando voi riuscite ad abbattere uno di questi guardiani, cosa succede? Succede che la ragione si rielabora, cioè la vostra ragione, in base alle proprie emozioni che voi gli esprimete, è costretta a rielaborare se stessa, a rielaborare la propria descrizione del mondo. Voi siete riusciti ad abbattere un guardiano, la ragione deve rimodellarsi ulteriormente. Tanto più guardiani, tanto più maniglie, direbbe Franco, voi abbandonate o voi abbattete dentro di voi, e tanto più la vostra ragione continua a modificarsi, continua ad ampliarsi, e la vostra percezione del mondo aumenta. Una ragione forte è ciò che a noi interessa per descrivere al meglio il mondo. Una ragione padrona è ciò che a noi ci impedisce di percepire il mondo. Solo che in questa lotta il nuovo che si presenta a sua volta modifica la descrizione. In quel processo di trasformazione universale, dove un numero sempre maggiore di nuovi fenomeni che si presentano, dapprima inducono la ragione a piegarli al proprio descritto, ma poi accumulandone una quantità eccessiva la costringono a dei salti qualitativi in cui la descrizione soggettiva subisce delle vere e proprie rivisitazioni tali da modificare spesso radicalmente la struttura. Il riconoscimento della necessità di espansione e l'azione che l'individuo mette in essere per rispondere a una delle azioni fondamentali e fondanti ogni percorso di stregoneria. Il ricorso alla necessità di espansione e l'azione che l'individuo mette in essere per rispondere è una delle azioni fondamentali e fondanti ogni percorso di stregoneria. Quella necessità si manifesta nel sospendere il dialogo interno. Bloccare il dialogo interno permette all'individuo di continuare a crescere. La qualità della crescita viene manifestata dal passaggio dell'età puberale. Nei paganesimi antichi era rappresentata dai riti di passaggio all'età adulta, quando l'individuo, diventato donna o uomo, si presentava alla comunità come un soggetto propositivo e attivo della stessa. Alla nascita, il processo di crescita dell'individuo era vissuto in un movimento passivo. Non è proprio vero, in quanto si manifesta una situazione conflittuale continua fra le necessità soggettive percepite dall'individuo e le capacità del mondo di manifestarle imponendo le proprie esigenze. Pertanto è conflittuale, come del resto tutte le modificazioni della struttura emozionale manifestate in ogni presente. La non conflittualità è la verità della struttura emozionale manifestata in quel momento. La sua modificazione è il risultato di un conflitto superato, una contraddizione superata, il farsi marte dell'individuo. Una passività che appare agli occhi dello spettatore in quanto l'individuo adulto. Un movimento di trasformazione in cui il bambino passa dalla volontà, nella quale ha fondato la propria nascita, alla ragione come manifestata dal sistema sociale in cui vive. Una volta diventato un individuo adulto, dovrebbe, sottolineato, innestarsi un movimento attivo di trasformazione soggettiva che va dalla ragione, sulla quale poggia i piedi della sua esistenza, alla volontà. Un movimento attivo attraverso il quale l'individuo modifica la sua ragione in funzione dei suoi bisogni e dei suoi intenti nelle sfide della propria vita quotidiana, un processo che va dalla ragione alla volontà attraverso il modo con cui l'individuo affronta la sua realtà d'esistenza attraverso le sfide che ha fatto nel mondo della ragione. E questo ci spieghiamo un attimino, lo spieghiamo un attimino perché è importantissimo. Allora, quando l'individuo nasce come volontà, in realtà l'individuo nasce come trasformazione di tutta una serie di azioni che ha messo in essere nella pancia della propria madre. Nasce come volontà e come emozioni, ma non ha ragione. La ragione viene costruita nell'individuo attraverso l'educazione. Un'educazione che viene da parte dei genitori, da parte della società, da parte dell'asilo, di tutto quello che è, e che ha la funzione specifica di far crescere l'individuo facendolo diventare un individuo sociale, cioè un individuo maturo, un individuo che sa ragionare, che sa comunicare con gli altri. Ma questo modo di crescere nel bambino avviene come accettazione passiva di ciò che gli è presentato. In pratica avvengono nel bambino degli adattamenti soggettivi a ciò che gli viene presentato, ma non avvengono nel bambino dei movimenti critici in ciò che gli viene presentato. Perché? Perché il bambino non ha la capacità di discriminare, ha la capacità di adattamento, ma non ha la capacità di discriminazione. Succede però che quando l'individuo diventa adulto abbiamo un movimento contrario, cioè l'individuo diventa adulto quando ha soggettivato il mondo della ragione, il mondo della descrizione ed è in grado di comunicarlo agli altri. In quel momento noi abbiamo un soggetto umano adulto, ma in quel momento per essere adulti sarebbe necessario fare l'altro passaggio, cioè passare dalla ragione alla volontà. In pratica, se si è passati dalla volontà alla ragione mediante un processo di adattamento soggettivo e di accettazione di quanto il mondo ci presentava, una volta adulti diventiamo critici nei confronti di ciò che il mondo ci presenta e dovremmo fare l'altro passaggio, cioè passare dalla ragione, dalla comunicazione, dal modo di pensare al mondo, ritornare al mondo della volontà. ritornare al mondo della volontà in maniera critica, naturalmente in maniera attiva e in maniera propositiva, cioè usare il mondo della volontà con cui affrontare la nostra quotidianità. Quando non avviene questo passaggio di ritorno, si dice che l'individuo adulto è stato abortito. E questo è un discorso che faremo in seguito. Perché? Perché ciò che ci porta ad essere dalla ragione alla volontà è il blocco del dialogo interno. Perché il dialogo interno, la dualità che ci ha costruiti da bambini per diventare adulti, si è fissata dentro di noi attraverso il dialogo interno. Noi parliamo anche quando pensiamo. Per tornare dalla ragione alla volontà è necessario fermare il dialogo interno. Gli esercizi di fermare il dialogo interno, che sono degli esercizi praticamente finalizzati a fermare il flusso di parole della mente, hanno la funzione di farci fermare il dialogo interno qualora noi siamo in situazione critica e permettere all'intuizione dal profondo del cervello di emergere alla ragione. Questo comunque sarà gli oggetti dei prossimi dibattiti. Per il momento noi abbiamo visto la fondazione dell'individuo, del bambino, che diventa adulto, che fonda la propria ragione, e dobbiamo vedere il passaggio, il ritorno dalla ragione alla volontà attraverso il fermare il dialogo interno. La ragione ha i suoi fantasmi, ha i suoi guardiani, guardiani paurosi che ci incutono terrore, che ci impediscono di guardare la realtà delle cose. Noi dobbiamo affrontare quei guardiani da un lato, e dall'altro lato dobbiamo fermare il dialogo interno per permettere alla nostra capacità profonda, alla nostra capacità intuitiva di emergere dalla ragione. Ne continueremo in altra trasmissione, penso fra 15 giorni, questo discorso sul fermare il dialogo interno. E qui concludo questo aspetto. Visto che mancano ancora circa 5 minuti, vorrei ricordarvi che domani sera a Marostica, via Montello 66, ci ritroviamo alle ore 20 per la cena del musso. Per cui appuntamento in via Montello 66 a Marostica per chi vuole partecipare alla cena del musso. Per Mariano gli ho andato a prendere al negozio Gaia quello che li necessitava, pertanto ti aspetto domani a Marostica per prendere quello che ti serviva. E niente, praticamente continueremo questo discorso fra 15 giorni. Bon, vi do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Intanto, se ci riesco, prendo qualche notizia stampa, perché come tutti voi avete sentito c'è il caso Terry negli Stati Uniti, dove i cristiani, non ti preoccupare Stefano, i cristiani, pur di macellare le persone, sono capaci di qualsiasi bassezza infame. Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono Marco Girotto.
Ciao, dimmi.
No, niente, volevo dire praticamente che quel discorso del dialogo interno io l'ho vissuto personalmente. Mi è successo che praticamente andando in giro in vacanza per un periodo dove io ho riflettuto su me stesso, mi sono accorto che avevo un limite, i pensieri continuamente mi invadevano la mente, avevo dei problemi di questo genere. Mi lasciavo troppo trascinare dai miei pensieri, no? E, venendo a contatto con la natura, isolandomi, sono riuscito a capire che c'era proprio un altro livello di pensiero. Che ne so, ascoltando il mare, ascoltando alcuni suoni. E c'è tutto molto su questo, e ho preso le stesse conclusioni che stavi dicendo tu adesso. Fischia?
Sì, ma non ha importanza, adesso smette.
Ecco, le stesse conclusioni che stavi dicendo tu, cioè che bisogna proprio bloccare questo dialogo interno delle parole e lasciarsi un po' andare all'intuizione.
All'ascoltare, esatto. Sì.
E fa molto bene per tutti, eh?
Sì,
secondo me è una cosa che fa benissimo, tantissime persone devono ritornare a fare così.
Sì.
Comunque, cosa ne dici?
Sì, no, comunque il dialogo interno ci impedisce anche di ascoltare gli altri.
Perché a volte noi stiamo, quando gli altri parlano, no? Noi li stiamo a ascoltare, mentre stanno parlando già stiamo elaborando dentro di noi la risposta da dare, no? E non abbiamo ancora permesso a loro di finire il discorso.
È facile.
Capisci? Cioè ci blocca in tante cose nella nostra attività quotidiana, nonostante sia utile, perché sì, nessuno toglie l'utilità.
Però limitato.
Ci può anche limitare, sì.
Molto limitato. Infatti io da lì ho cominciato a apprezzare alcuni poeti, tipo Jim Morrison, che parlavano delle parole, che interpretava le parole come che un modo di nascondersi tramite le parole, in realtà. Perché molte persone usano troppo appunto questo tipo di comunicazione, ma ce n'è anche altra.
Sì, a volte ci nascondiamo dietro i rumori.
Ecco.
È vero questo.
Ah, niente, ti ringrazio.
Grazie a te.
Sei proprio molto bravo.
Grazie. Va bene, dai. Ok.
Ciao,
grazie, ciao.
No, in effetti... Anche queste considerazioni sono corrette, perché il dialogo interno ci assorda anche nell'ascoltare proprio l'esterno, nell'ascoltare il mondo che ci sta attorno. Già ascoltare l'altro, le parole dell'altro è già una buona cosa, cioè riuscire a aspettare che l'altro finisca anziché già emettere un giudizio su ciò che sta dicendo è già un buon passo. Però tenete presente che il dialogo interno ci separa dal mondo, cioè è una specie di barriera delle nostre emozioni con le emozioni del mondo, cioè ci permette di rientrare e di farci attraversare dalle emozioni del mondo. Comunque ne parleremo anche di questo, spero almeno, e riuscire a far capire che il mondo, in realtà tutto il mondo, comunica attraverso le proprie emozioni, al di là di come le esprime. E il dialogo interno, che poi è il fondante della ragione, per noi è importantissimo, perché fonda la ragione, segna un po' questa separazione fra noi e il mondo. Naturalmente le cose vanno sempre mediate, nel senso che non si può mai rinunciare agli strumenti che abbiamo per affrontare il mondo, però nello stesso tempo non dobbiamo far sì che lo strumento sia il fine della nostra esistenza o l'unico modo di esistenza. Ecco, questo è importantissimo per stasera. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento per giovedì prossimo, ci sarà Francesco, e do appuntamento a tutti quanti a Marostica a Vicenza domani alle ore 20 per la cena del Musso. Ciao a tutti e a risentirci allora a giovedì con me fra 15 giorni, fra 7 giorni invece giovedì prossimo con Francesco. Ciao.